Astronauticast. Astronauticast, stagione 18, episodio 34. Benvenuti all'ultima puntata della stagione 18 di Astronauticast. Ce la possiamo fare, questo è il secondo take, ma sembra che per ora, non dico niente, incrociamo le dita. Oggi è il 12 giugno 2025, Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. Questa sera siamo in modalità Soyuz e quindi abbiamo da Verona, vi saluta la Vero, poi da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, che ha già prenotato la solita cabina ai bagni Apollo e sta preparando paletta e secchiello per fare i castelli di regolite.
E dall'Unione Terre d'Argine.
Ciao a tutti da Ricky e buon ascolto di quest'ultima puntata della stagione. Un po' triste perché l'ultima puntata, un po' triste perché StreamYard ci ha fatto terribolare questa sera, ma speriamo di portarla a casa.
Dicevamo che per l'ultima puntata almeno volevamo attendere la partenza di Axiom 4.
Ma e sarebbe finita come Starliner.
Come Starliner, è stata starlinerizzata anche Axiom 4. Perché cosa è successo? Prima era stata posticipata per qualche giorno per via del meteo, poi è stato fatto lo static fire al Falcon 9, ma dopo lo static fire hanno trovato un leak, una perdita di ossigeno liquido e quindi hanno posticipato ancora un po', addirittura si pensava che dovessero orizzontalizzare, cioè mettere orizzontale il Falcon e quindi che sarebbe andato un po' più per le lunghe. Invece no, sembrava che potessero partire tipo domani e invece oggi la NASA ha richiesto a Roscosmos un'ulteriore verifica a quel famoso leak, quel famoso fuoriuscita di aria o di qualcosa, quella perdita di pressione che abbiamo in quell'intercapedine che c'è prima del modulo che c'è dopo il modulo Svezda, alla fine del modulo Svezda. È un intercapedine appunto alla fine di questo modulo che, come vi avevamo già raccontato, vi aveva raccontato bene Ricky nella puntata 35 della stagione scorsa.
Se vuoi li rifaccio lo spiegone che ho caricato il modello 3D così.
Volentieri, sì.
Allora, vediamo se riusciamo a metterlo sullo stage, visto che eccolo qua. Allora, se volete potete scaricare tutti un modello 3D della ISS nella, c'è una parte del sito della NASA, basta che scrivete NASA 3D object e trovate tutto quello che vi interessa, dalle sonde anche alla stazione spaziale, con un livello di dettaglio molto alto. Allora, Svezda è questo modulo, è uno dei primi a essere stati lanciati e probabilmente proprio anche la vecchiaia che ha causato questo problema, anche perché dovete pensare che Svezda era stata costruita dai russi per costruire la loro Mir 2, quindi era addirittura un progetto antecedente a quella che poi è diventata la stazione spaziale internazionale. Quindi pensate quanto tempo è rimasto magari negli hangar di Roscosmos e di Energia prima di essere lanciato. Allora, dov'è il problema, dov'è situata questa crepa, questa serie di crepe che fanno perdere pressione alla ISS? Allora, adesso qui vedete solamente Svezda. Nel lato sinistro ci sarebbe tutto il resto della stazione, sul lato destro invece c'è lo spazio, dove qui c'è il portello d'attracco, quello dove normalmente attraccano le Progress e anche all'epoca gli HTV quando erano in servizio. Questo portellone dove attraccano le navette non è direttamente collegato alla zona pressurizzata di Svezda, dove avete questo rigonfiamento più grande cilindrico. Però se noi andiamo a togliere questa paratia, vedete che esiste un corridoio di diametro un po' più piccolo rispetto a Svezda ed è proprio lì che è la nostra perdita. Adesso ve lo coloro di rosso così lo vedete bene, questo piccolo cilindro dove è sita la perdita. In questo cilindro cosa c'è? A parte essere un punto di passaggio, di solito gli astronauti stoccano la roba, magari lo usano come ripostiglio, c'è qualche pannello per riuscire ad accedere a qualche parte dell'elettronica dei motori di Zvezda che sono proprio piazzati all'esterno di questa zona qui, quindi hanno, come dire, un punto d'accesso per la manutenzione se necessario, ma di fatto, dato che oltre al portello dove attraccano le navette esiste un altro portello proprio alla fine di questo piccolo corridoio che lo isola da tutto il resto della stazione, quindi di fatto gli astronauti in caso di emergenza estrema possono chiudere questo portello e isolare completamente la perdita dal resto della stazione. Però il problema di questa perdita risale al 2019, c'è stato proprio a giugno dell'anno scorso, eravamo addirittura d'arrivo con la stagione 17 del podcast, dove c'era stato un aggravamento della fuoriuscita di aria, tant'è che nella matrice del rischio si era saliti proprio a livello 5-5, proprio nell'angolo più estremo della matrice del rischio, cioè che un danno sicuramente probabile causerebbe un esito catastrofico in questo elemento. Quindi la situazione si è aggravata, tant'è che NASA ha detto, alla luce dei dati che si era avuto negli ultimi giorni, vogliamo che Roscosmos faccia un'indagine un po' più accurata di questo elemento prima di lanciare Axiom. Che cosa può aver causato questa crepa, questo danno? Allora, l'ho già detto prima, l'età potrebbe essere un fattore determinante, insomma, di questo oggetto, quindi stiamo parlando di qualcosa che forse avrà 40 anni, perché è vero che l'ISS è in orbita dal 2000, quindi sono 25 anni, però il tempo di progettazione e quello che vi dicevo prima in realtà è antecedente a questo periodo. La seconda è che non è stata una porta d'attracco molto utilizzata, quindi a forza di attraccare e disattraccare da questa porta, le sollecitazioni si sono scaricate molto su questo elemento. Una cosa interessante è che il sistema di attracco utilizzato dai russi è un po' più duro rispetto a quello che viene utilizzato dagli americani, dove c'è una sorta di ammortizzatore che si interfaccia in prima battuta ai due pezzi che vengono messi in gioco durante il docking nella parte USA, nella parte internazionale dell'ISS. Il docking invece di questo tipo di questo meccanismo di docking utilizzato sulle Soyuz è un po' più così, un po' più duro. Vi faccio un esempio con un imbuto che l'ho preso. Vedete l'imbuto? Voi pensate che l'imbuto è la parte dove dalla parte della ISS dove attraccano le navette. La Soyuz, in cima alla punta della Soyuz c'è una sonda cilindrica che viene stesa in avanti, che si avvicina, e chiaramente lo scopo è infilare la sonda nel punto centrale del nostro imbuto per fare il docking perfetto. Questo non accade sempre, perché insomma il docking non è sempre perfetto, quindi cosa fa? La punta sbatte su il bordo dell'imbuto, però la forma di imbuto, se la Soyuz di turno continua a spingere, si autocentra e si infila esattamente nel buco dell'imbuto. Tant'è che in questa cosa gli astronauti, non mi ricordo in che missione l'abbiamo fatta vedere, forse è stata la prima missione di Parmitano, che loro aprono, quando il docking è completo, aprono il portello dove si attracca la Soyuz e quindi riescono a vedere questa parte dell'imbuto all'interno dell'ISS, guardano e si bullano dicendo guarda che bravo che sono stato, ho doccato qua, perché ci rimane un segno. Comunque, a parte questa parte folcloristica, per dire che a forza di docking, magari alcuni non tanto precisi, insomma, molta dell'energia durante il docking si scarica proprio su questo elemento. E ultimo, ma non ultimo, è che proprio le navette attraccate a questo portello negli anni hanno effettuato tantissimi reboost della ISS, perché questa è la porta più comoda per fare un reboost, perché è nella parte posteriore della ISS, quindi se vogliamo innalzare d'orbita, vogliamo accelerare un po' la ISS, quindi la ISS non deve cambiare nemmeno la sua orientazione per fare un reboost con una navetta agganciata su quella porta. Quindi negli anni sono stati fatti un sacco di reboost con le Progress o anche con ATV quando c'era, e se voi spingete tutta la stazione spaziale, che è un complesso molto molto pesante, proprio la prima parte della vostra spinta si va proprio a scaricare su questa parte rossa ancora che vi faccio vedere, che è la prima, insomma, interfaccia che c'è con la struttura grossa dell'ISS. Quindi a forza di reboost, di docking, magari di docking non perfetti, questa cricca si è accentuata.
E allora, come diceva Ricky, NASA ha chiesto a Roscosmos di fare ulteriori verifiche oggi, perché ultimamente hanno notato delle altre modifiche di pressione, dei cambi di pressione che non piacevano, e quindi hanno fermato, insomma, un po' tutti, hanno chiesto ai cosmonauti di fare delle verifiche. Cosmonauti che hanno fatto queste verifiche e hanno apposto delle ulteriori patch, quindi hanno trovato insomma dei problemi e li hanno risolti, quindi al momento la pressione rimane costante, però per adesso non ci si fida a mandare una navetta con persone a bordo, perché comunque una navetta crea vibrazioni, crea problemi che potrebbero tornare a riaprire queste cose che hanno appena, insomma, chiuso.
Poi anche se si dovesse verificare il fatto di evacuare la ISS, evacuare quattro persone in più è una complicazione logistica anche in più, insomma, avere due Dragon che devono ammarrare contemporaneamente, insomma, si cerca di non complicare inutilmente la routine a bordo dell'ISS.
Quindi adesso siamo in lancio TBD, non si sa ancora. Axiom Space sta lavorando con la NASA e anche l'Agenzia Spaziale Indiana e quella europea, perché a bordo ci sono anche indiani ed europei, per capire quando potranno lanciare. Speriamo a breve. Comunque, insomma, gli astronauti sono a terra, stanno bene, il veicolo sta bene, hanno risolto il problema con il leak dell'ossigeno liquido nel booster, e quindi stiamo aspettando. Io mi ero preparata le biografie degli astronauti per potervene parlare in vista del lancio. Io ve ne parlerei comunque, perché comunque se non sarà
domani, i compiti delle vacanze.
Esatto, sarà a breve. E allora vediamo chi c'è a bordo di questa missione Axiom 4. Abbiamo il comandante Peggy Whitson, che non ha bisogno in realtà di presentazioni. Però diciamo comunque due parole su Peggy. Peggy è nata nel 1960. In un paesino di meno di 20 abitanti all'epoca, che si chiama Beaconsfield, che è nell'Iowa, e quindi lei ha 65 anni, e la sua selezione è stata fatta nel 1996, quindi nel 96 è diventata astronauta. Lei racconta che lei avrebbe sempre voluto diventare astronauta, era la sua passione fin da piccola, nonostante vivesse in questo paesino rurale, lei aveva la passione per le stelle, solo che all'epoca, negli anni 60, le donne non erano ammesse a fare le astronaute, e quindi lei ha comunque percorso una carriera nella scienza, è diventata biochimica, fino a che non ha atteso il momento giusto per poter mandare il curriculum alla NASA, e infatti è stata poi selezionata nel 1996. E Peggy è diventata nel tempo comandante della stazione spaziale, comandante delle navette Dragon, e anche è stata capo dell'ufficio degli astronauti. Lei in totale ha fatto 4 missioni per ora, cioè 4, questa sarebbe la quinta. Comunque dal 2002, la sua prima missione è stata nel 2002 con Expedition 5, poi ha fatto Expedition 16, poi ha fatto è partita a bordo della Soyuz MS-04 in una missione di lunga durata, si è fatta 3 Expedition, quindi la 50, la 51 e la 52, e poi c'era Axiom 2, che è stata la sua prima missione come dipendente di Axiom, e questa sarebbe la sua quinta missione. Il suo totale di giorni nello spazio è arrivato a 672, e il 31 maggio, quella giornata pessima che vi abbiamo raccontato nella puntata precedente, è arrivata invece una bella notizia, che è l'introduzione di Peggy Whitson nella Hall of Fame degli astronauti di NASA, quindi una buona notizia nel disastro di quella giornata. E lei ha fatto anche delle attività extraveicolari e ha totalizzato un totale di 60 ore e 21 minuti, quindi è un'esperta non da poco. E nella presentazione, nella conferenza che è stata fatta per presentare questa crew Axiom 4, ovviamente è stato chiesto a lei, perché è la veterana del gruppo, è stato chiesto un commento sui tagli del budget alla NASA. e lei ha cercato di vedere in realtà il bicchiere mezzo pieno, ha detto guardate in tutti quei tagli che sono stati fatti, il progetto della Axiom EMU, quindi della tuta lunare di Axiom Space, la XEMU, è stato mantenuto, anzi addirittura ha aumentato i fondi, quindi dice è una goccia positiva insomma in quel mare di tristezza che abbiamo sentito anche noi nella settimana scorsa. Poi chi abbiamo? Abbiamo Shubhanshu Shukla, che è indiano, è il capitano di gruppo, a volte viene descritto come pilota, a volte come capitano di gruppo, e visto che il suo nome non è semplicissimo lo chiamano Shux, lui, quindi se sentirete chiamare Shux è lui. Lui è nato in India a Lucknow nel 1985, quindi ha 39 anni, e ha un diploma in computer science. Come lavoro, allora, anche lui aveva il sogno, in realtà tutti e quattro questi astronauti avevano il sogno di diventare astronauta, ma per un motivo o per l'altro, quando erano giovani, non era possibile per loro diventarlo. Peggy per la questione del sesso femminile e i prossimi tre perché all'epoca non era attivo un programma spaziale fisso del proprio paese, un programma spaziale umano ben organizzato, diciamo, del proprio paese. C'erano stati altri astronauti di questi paesi, però non c'era un programma spaziale che magari ogni anno selezionasse degli astronauti, quindi tutti hanno dovuto aspettare, ecco, per diventare astronauta. E Shux è riuscito ad applicare e poi a diventare astronauta nel 2019, quindi fa parte della selezione del 2019. E quindi come lavoro, nel frattempo, sognando lo spazio, ha voluto fare il pilota. Era pilota di test per l'esercito indiano e poi anche è stato pilota da combattimento per 15 anni. Lui ha completato il suo addestramento per diventare astronauta in Russia, quindi a Star City, e poi lì ha fatto l'addestramento base e poi è tornato in India a Bangalore, dove ha completato l'addestramento, quello un po' più approfondito, all'Astronaut Training Facility indiano. Era stato annunciato nel 2024 da Narendra Modi, quindi nonostante la sua selezione del 2019 il grande pubblico, diciamo, l'ha conosciuto solo l'anno scorso, e perché faceva parte di quel gruppo astronauti indiano relativo al progetto spaziale con esseri umani indiano, quindi il progetto della navetta Gaganyaan. Quindi Narendra Modi aveva presentato questi astronauti e la Gaganyaan non è ancora pronta, nel senso che a breve comunque dovrebbero fare i primi test con la navetta. C'è l'idea di partire in grande stile anche con l'equipaggio umano da parte dell'India, però per adesso si prestano, tra virgolette, gli astronauti ad altre missioni e quindi Shux è qui con Axiom. E lui è il secondo indiano a volare nello spazio e il primo volò nel 1984 a bordo della Soyuz T-11, si chiamava Rakesh Sharma. In questa intervista di gruppo che ho visto c'è Tibor, che è un altro dei membri dell'equipaggio, che dice che Shux è il saggio del gruppo. Lui è giovane ma ha un'esperienza e una saggezza che sembra che abbia 130 anni, dice. Quindi lui è il saggio del gruppo. Poi abbiamo il nostro europeo Sławosz Uznański-Wisniewski, polacco, quindi nato a Łódź in Polonia nel 1984, ha 41 anni, e lui è niente poco di meno che un ingegnere incaricato del Large Hadron Collider del CERN. Lui fa parte del gruppo ESA, è stato selezionato nel 2022 con il gruppo ESA, e anche lui è il secondo astronauta del suo paese, quindi il secondo astronauta polacco. Il primo volò nel 1978 con la Soyuz 30. Allora, Sławosz è un tipo che parla un sacco, ma veramente tanto. Non so se avevate visto per caso una conferenza che era stata fatta a febbraio in Polonia per la presentazione di Sławosz come astronauta della Polonia, ma poi anche della sua crew, del suo team. Lui ha preso in mano il microfono e non finiva più di parlare, poi era tutto polacco quindi non si capiva, cioè io non capivo niente, però aveva un entusiasmo nel parlare e non la smetteva più, quindi lui è il, come si dice, non dico il giullare, ma insomma il tipo simpatico del gruppo, ecco, dei quattro. Lui ha detto che per quanto riguarda il training, è stata una delle esperienze più che l'ha arricchito di più nella sua vita, però quando andrà sulla stazione spaziale gli piacerebbe vivere l'esperienza in modo sciallo, in modo tranquillo, cioè viverla giorno per giorno, vivere appieno i giorni, ogni giornata, anche perché non saranno molte, è una missione di breve durata di 14 giorni, quindi gli piacerebbe viverla appieno, ma prendendola con serenità. Perché questo discorso? Perché di solito gli astronauti che volano sulla stazione spaziale per la prima volta, lo diceva anche Samantha, hanno questa ansia, si sentono questa responsabilità di dover fare tutto bene, di essere pronti ad ogni cosa che succede, di essere bravi, insomma, di far bella figura fondamentalmente. E lui invece vorrebbe prendersela un po' più tranquilla, insomma, e godersela un po'. Vorrebbe vedere da cupola la Terra, i vari posti dove è stato sulla Terra e in particolare il fatto di vedere la Terra senza confini, insomma, come un unico paese grande senza confini. Lui ha una missione da portare a compimento per quanto riguarda ESA. La missione si chiama Ignis perché simboleggia il fuoco dell'ambizione della Polonia, perché la Polonia, pare, lui dice, è una delle economie più attive in Europa e soprattutto dal punto di vista scientifico-tecnologico si sta ritagliando un ruolo importante e quindi hanno chiamato questa missione Ignis per il fuoco. Ci sono diversi esperimenti che dovrà compiere, insomma, esperimenti di fisiologia, psicologia umana, dimostrazione tecnologica, per esempio, dovrà studiare, avrà un esperimento dei sistemi che studiano le radiazioni e l'acustica nello spazio. E ci saranno degli esperimenti per dimostrare il funzionamento di nanomateriali indossabili per la diagnostica medica, quindi per sì, delle esigenze future per quanto riguarda il campo, della medicina e anche dei polimeri biodegradabili. E poi però lui tiene un sacco all'altra parte della missione, che è la parte della comunicazione. Lui farà dei video live di dimostrazione di come funziona la fisica in microgravità, li farà per le scuole, per delle associazioni e vorrebbe ricevere un sacco di domande su come funziona il mondo. Quindi a lui interessa molto di più, diciamo, questa parte più comunicativa e infatti, appunto, come vi dicevo, è uno che parla un sacco, quindi gli piace un sacco comunicare, stare con le persone. Insomma, poi la parte scientifica la deve fare, però è più interessato a questo. Ultimo, ma non, anzi, non è l'ultimo. Non è l'ultimo, è Tibor Capu, lui è ungherese, è nato nel 1991, quindi ha 33 anni, ed è un ingegnere meccanico. Lui ha lavorato per la Bosch, ma non era felicissimo. Lui voleva fare di più, sentiva che poteva fare di più, e quindi appena l'Ungheria ha aperto la possibilità di ricevere curriculum per astronauti, l'ha fatto, ha mandato il curriculum ed è stato selezionato nel 2021. Anche lui ha parlato del suo processo di selezione, del suo training, ha detto che in particolare il processo di selezione è stato molto duro, più duro del previsto. È durato 14 mesi pieni in un totale di 2 anni e mezzo. Quindi in 2 anni e mezzo, 14 mesi sono stati utilizzati proprio per questo processo di selezione in cui dovevano fare dei test psicologici, test fisici, test cognitivi, cose abbastanza pesanti e infatti l'ha proprio ammesso, ha detto no, pensavo fosse un po' più semplice, però lui l'ha superato e è stato selezionato il 26 maggio del 2091. Perché questa precisione? Perché lui se lo ricorda perché il 26 maggio del 1980 è stato il primo volo del primo astronauta ungherese Bertalan Farkas, che ha volato sulla Soyuz 36. E qui, se Mike ci segue, una chicca per lui, pensa che Mike, che Bertalan è stato anche il primo esperantista nello spazio. E lui è entusiasta, insomma, dell'esperanto.
Scusa, in che giorno è stato selezionato, vero?
Il 26 maggio del 2021, il 27 in
Ok.
realtà ha fatto vedere
Sì. Perché prima mi hai detto 2091, eravamo un po'
Davvero?
ritorni futuri. Sì.
No, 2021. Anche lui ha la sua bella missione da compiere, la sua si chiama Hunor, ci sono 25 esperimenti, tutti ungheresi, E anche qui ci sono esperimenti di dimostrazione tecnologica e di scienze umane. Vedendolo insieme al resto del gruppo, lui è quello, è il collante un po' del gruppo, lui è quello che tiene un sacco all'amicizia che si è formata fra di loro. Lui raccontava del training, dei training che hanno fatto insieme proprio per essere affiatati, e diceva che hanno fatto di tutto, hanno fatto sfide tipo una escape room estrema perché dovevano scappare da un elicottero sommerso. Poi hanno dovuto fare kayak in mare in Messico, si sono gettati nelle acque fredde della Florida, insomma hanno fatto un sacco di attività abbastanza estreme insieme, e insieme hanno imparato a mantenere la calma, ad essere focalizzati e ad essere connessi come team. Quindi lui in questo processo di training ha apprezzato un sacco il fatto di aver fatto gruppo, molto gruppo con gli altri, e in una di queste esperienze, in Messico in particolare, ha detto che ha imparato qualcosa che gli ha dato modo di creare un suo motto, e il suo motto è: un team che ha gioia è un team che è in salute. Quindi per lui questo motto rappresenta la loro squadra, ma infatti se li vedete anche solo in conferenza, vedete proprio che sono uniti, che sono gioiosi, che si fanno le battute fra di loro, è proprio un bel gruppo, insomma non vedo l'ora di vederli sulla stazione spaziale. Ognuno di loro porta un po' qualcosina del proprio paese, ad esempio c'è Sławosz che porta qualcosa della Polonia che non mi ricordo, forse qualcosa da mangiare. E c'è Tibor che, a proposito di mangiare, porta un sacco di cose. Ad esempio porta una barretta di cioccolata perché c'è una azienda ungherese che l'ha supportato molto, forse anche economicamente, non lo so, però per questo viaggio è stata molto presente, e quindi hanno preso un loro prodotto tipico, lo hanno leggermente modificato per rimanere dentro alle regole che dà la NASA per portare cibo nello spazio, e quindi porterà anche una barretta di cioccolata. E poi porta delle spezie, delle creme, delle salse piccanti, perché dice, sapete che nello spazio gli astronauti non sentono molto, cioè i sapori sembra che siano deboli, cioè che non si senta molto bene, più blandi, esatto, e quindi devono aumentare un po' con delle salse, con delle spezie, con qualcosa. E usare il sale non va benissimo perché troppo sale va a impattare sulle ossa, e già c'è rischio di osteoporosi, fanno degli esercizi appositi per gli osteoporosi, quindi non possono usare troppo sale, quindi ha scelto, insomma, devono portare delle spezie, con le spezie va bene, e quindi lui porta un po' di spezie tipiche. E dopo porta anche un cubo di Rubik, perché l'inventore è ungherese, e quindi ne porta uno. E poi dice che porta un orsacchiotto che era stato portato nello spazio da un astronauta ungherese in precedenza, e quindi dice potrebbe essere il primo orsacchiotto che vola nello spazio due volte, e gli ha occupato mezza valigia però vabbè, stanno su 14 giorni, dice che ne vale la pena, cioè praticamente c'ha mezza valigia con l'orsacchiotto, l'altra metà con le salsine e la cioccolata, due magliette restano su poco, quindi ci sta. L'ultimo invece membro di questo equipaggio si chiama Joy, che è l'indicatore a 0G, ed è un cigno, è il cigno del gruppo. Allora, in realtà adesso hanno trovato un sacco di spiegazioni del perché del cigno, tutte molto poetiche. Ad esempio in India è l'animale su cui vola la dea della saggezza e ha la capacità di dividere l'acqua dal latte, quindi le informazioni utili dal rumore di fondo, quindi in questo mondo tutto molto complesso, pieno di distrazioni, no? Ha tutti questi significati molto poetici. Anche Tibor diceva che nel lago Balaton ci sono i cigni che volano con grazia al di sopra del lago Balaton, quindi lui vuole portare i cigni un po' più in alto, ad un livello superiore. Alla fine in realtà loro cercavano un peluche insomma, che rappresentasse un animale, perché il figlio di uno dei quattro, non mi ricordo, forse di Shux, piacciono un sacco gli animali e volevano prendere, insomma, un animale. E hanno cercato un leone, hanno visto un altro, insomma, non riuscivano a trovarne uno che andasse bene per tutti, che piacesse a tutti, finché non hanno trovato questo bel cignetto che piaceva a tutti, l'hanno chiamato Joy, come la gioia di stare nel gruppo, come dice Tibor, e quindi lui è il quinto e ultimo passeggero di questa missione, sarà il quinto e ultimo passeggero. E questo è il team di Axiom 4.
Non avevano detto che c'era anche qualcosa forse relativo al nome che daranno alla capsula col cigno? O...
Sì, bravo! È vero, c'è anche quello, sempre in conferenza hanno detto capirete il perché si chiama Joy, non ve lo posso dire adesso, è stata Peggy a dirlo, perché lo capirete meglio quando vi sveleremo il nome della capsula, perché questa capsula è la quinta capsula Dragon, è quella nuova, che appunto non ha ancora un nome perché non ha ancora volato con un equipaggio, e quindi c'era anche questo di bello da sentire, eravamo curiosi di vedere anche questo, ma adesso l'hanno posticipata, quindi lo scopriremo più avanti.
Comunque normalmente si trovano delle soluzioni anche cervellotiche, quindi magari non è poi così facile da indovinare questo aiuto, magari...
Esatto, io sono proprio curiosa però, perché adesso mi hanno messo la curiosità. Invece, sempre riguardo SpaceX, ma per lavori un po' più terra-terra, Ricky ci racconta i grandi lavori di SpaceX al complesso di lancio 37 del Cape.
Allora sì, sappiamo che SpaceX vuole aprire un complesso di lancio per Starship anche nella Space Coast, quindi in Florida. Sappiamo che era già interessata a qualche zona di Cape Canaveral non utilizzata oppure utilizzata in precedenza da rilevare. Penso che la scorsa stagione vi avessi parlato di qualcosa del genere. E avevo detto che erano interessati alla zona a nord del complesso di lancio 39. All'epoca Apollo si pensava di oltre costruire l'SLC-39A e l'SLC-39B, delle rampe anche più a nord, la Cila D, eccetera, e SpaceX aveva manifestato l'interesse per quest'area. Invece sembra che la candidata, anzi sicuramente la candidata maggiore per un insediamento nuovo di SpaceX, perché SpaceX ha già in realtà una torre di lancio simile Mechazilla, proprio costruita di fianco alla 39A, sarà il Launch Complex 37. Lo vedete in questa mappa, se ci state vedendo in diretta, dove in rosso sono segnati le rampe di lancio che sono attive tuttora. Vedete che a circa metà, se non riuscite a leggere, c'è un pentagono tipo un po' più grande, ed è proprio quella lo Space Launch Complex 37. Quando è stato costruito questa rampa di lancio? Siamo negli anni 60, epoca Apollo, e infatti è stata una rampa utilizzata per provare il Saturn 1 e il Saturn 1B, quindi tutti i razzi precursori per quello che sarà poi il Saturno 5. Terminata l'epoca Apollo, in realtà questa rampa di lancio è stata dismessa e per un bel po' non è stata utilizzata. Dopodiché si è fatta avanti la Boeing, che all'epoca lanciava dei razzi Delta 2 e Delta 3, che erano abbastanza piccoli, quindi utilizzava il Launch Complex 17, però Boeing aveva in mente di fare dei vettori un po' più grandi, e stiamo parlando del Delta 4 e Delta 4 Heavy, gli serviva una zona un po' più ampia, quindi dal 2002 al 2024 di fatto ha utilizzato il Launch Complex 37 per il Delta 4 e Delta 4 Heavy, quindi in realtà è diventata anche una rampa storica, perché alcune missioni importanti sono state lanciate proprio con dei Delta 4 e dei Delta 4 Heavy, e sono partiti esattamente da lì, come ad esempio il volo inaugurale di Orion, la capsula non abitata, però è stata lanciata da un Delta 4 Heavy, quindi è decollata esattamente in questa zona. Finita l'epoca dei Delta, perché sono finiti, l'abbiamo detto più volte anche nel podcast, la rampa stava diventando di fatto libera, inutilizzata, quindi disponibile a chi voleva rilevarla, e si è fatta avanti appunto SpaceX, che proprio da un po' stava lavorando a questa cosa. Sappiamo che già da qualche mese in realtà è in trattativa con l'aeronautica militare americana, perché sappiamo che Canaveral in realtà è diviso in due parti, cioè il Kennedy Space Center, che diciamo è controllato da NASA, che non è un'agenzia militare, mentre tutto il resto delle rampe a sud fanno parte tutto di una grande base militare dell'aeronautica, dove vengono lanciati gli altri razzi, e ad esempio anche il Launch Complex, la LC-40 utilizzata da SpaceX, è in parte dentro questa area militare. Quindi era in trattativa con l'aeronautica militare per rilevare questa location, e uno dei primi step per poter adibire a lanci di Starship questa zona è fare una classica relazione di impatto ambientale, quella che si chiama la Environmental Impact Statement, quindi la EIS. È in prima battuta questo documento, dove SpaceX mette nero su bianco le specifiche di quello che vuole fare, le specifiche di quello che gli serve. Tutte queste cose sono state messe al vaglio in primis dall'aeronautica militare, che ha detto sì, ok, questo studio di fattibilità mostra che l'attività relativa a questo nuovo indirizzo, questa nuova allocazione del Launch Complex 37 è uno studio che non avrà un impatto negativo né al pubblico, diciamo, né alle persone che lavorano o che si vengono a trovare nella zona di lancio, e né all'ambiente. Però non basta il nulla osta dei militari, perché dopo che il documento è stato vagliato dai militari, inizia una seconda fase che dura 45 giorni ed è iniziata il 13 di giugno, anzi inizierà domani, in cui il pubblico o chi è interessato può acquisire tutta questa documentazione, studiarla e sollevare eventuali dubbi o cose che devono essere più approfondite prima di avere una decisione finale per procedere alla costruzione effettiva di tutto quello che serve a SpaceX. E tutto questo procedimento andrà avanti per qualche mese e gli esperti dicono che probabilmente sarà autunno il mese in cui arriverà tutto il malloppo aggiornato con tutte le nuove richieste, le nuove perizie, e a quel punto allora sì, la FAA, al solito è sempre lei che comunque mette l'ultima parola in questi casi, approverà o meno questo impiego di questa rampa. SpaceX comunque ha già accesso a questa struttura, tant'è che se avete visto qualche video su X proprio oggi, hanno già iniziato a demolire delle strutture che non servono più, proprio perché comunque col nulla osta positivo dei militari significa che i militari hanno di fatto detto ok, potete comunque iniziare a lavorarci e noi per il momento vi possiamo dare il permesso di mettervi avanti nelle vostre cose. Perché questa rampa è particolarmente strategica se noi parliamo di Starship? Perché ho già detto che hanno già una rampa di lancio simil Mechazilla vicino al Launch Complex 39, però come vi dicevo prima, il Launch Complex 39 fa parte del Kennedy Space Center, quindi non è una struttura controllata dai militari, e questo rende ad oggi impossibile per i militari utilizzare Starship per scopi militari, perché non esiste ad oggi una rampa di lancio, indipendentemente che Starship funzioni o non funzioni, che stanno ancora ovviamente facendo dei test, non esiste comunque una rampa in cui con accesso esclusivo dei militari, che quindi possano utilizzare per lanciare in totale tranquillità, segretezza, roba classificata con Starship. Quindi è molto molto importante anche per i militari, visto che a quanto pare hanno addirittura già dato una commessa a SpaceX per fare uno studio di fattibilità per utilizzare Starship per trasporto merci punto a punto. Quindi immagino utilizzare Starship per trasportare un sacco di materiale militare con un razzo di fatto suborbitale, quindi fare dei trasferimenti molto rapidi di cose da un punto all'altro. E avere questa struttura qui ovviamente rende poi possibile tutta questa manfrina. come sarà strutturata questa rampa? Con l'uscita di questo documento già più o meno si sapeva che questa cosa sarebbe venuta al Launch Complex 37, però con l'uscita, con la divulgazione di questo documento si può andare a leggere effettivamente cosa ha richiesto SpaceX, e quindi ci possiamo rendere conto meglio di come, di come hanno pensato di strutturare quest'area gli amici di SpaceX. Innanzitutto sarà un sito che lancerà Starship con un'inclinazione che va dai 40 ai 115 gradi, quindi non è abilitata almeno in questo momento per lanci polari, però per lanci diciamo con inclinazioni più standard. Questo cosa significa? Che è nello studio di fattibilità è anche inserito esattamente come funziona con Starship da Boca Chica, il fatto che l'oceano Atlantico diventa un punto di arrivo per le Starship, cosa che per il momento non succede da Boca Chica, visto che, vabbè, a parte gli incidenti, il cimitero sarebbe nell'oceano Indiano o al più le acque del Golfo del Messico, Golfo d'America, chiamatelo come vi pare, subito antistante a Boca Chica. Quindi anche c'è stato fatto lo studio per rendere sicuro anche un eventuale utilizzo delle acque dell'Oceano Atlantico per fare cadere i rottami. E sono in programma la costruzione di due torri tipo Mechazilla, ma addirittura torri più alte rispetto a quelle che c'è al Kennedy Space Center o quella che c'è anche a Boca Chica. Ci torniamo fra poco su questo fatto del sovradimensionamento della torre. Oltre alle torri di lancio, sono previste la costruzione anche di due torri adibite solamente alla cattura, quindi due torri più piccole che non hanno tutta la infrastruttura che serve per il caricamento di propellenti, eccetera, ma per semplicemente per catturare i booster o le ship di turno. Quindi questo lascia intendere che si stia parlando di una cadenza di lanci molto elevata, col fatto che volendo con una sola torre, se io lancio con la cadenza sporadica che stiamo vedendo a Boca Chica, posso fare tutto con una torre tendenzialmente, ma due se vogliamo proprio fare un lancio a stretto giro l'uno dall'altro con cattura. Con quattro abbiamo un sacco di opzioni in più. E le torri non sono l'unica cosa ovviamente che devono costruire, c'è anche tutta una serie di infrastrutture che serve per fornire il lancio, devono allargare le strade per poter movimentare i booster i Super Heavy e le ship stesse, e devono anche realizzare la farm per lo stoccaggio di carburante. Quindi per quanto riguarda il metano, loro pensano di farsi costruire un gasdotto dedicato dall'azienda che fornisce metano normalmente in Florida, però ovviamente voi non potete rifornire Starship col metano che vi arriva a casa, perché Starship ha bisogno di metano altamente raffinato. Quindi arriva questo gasdotto in questa zona, poi SpaceX cosa fa? Lo purifica e poi lo liquefà, perché lo deve stoccare fin quando il giorno non gli serve per il giorno del lancio, quindi deve preparare tutte queste strutture di purificazione, liquefazione e trasporto in rampa di lancio. Per l'ossigeno è un po' più semplice, perché non c'è bisogno che qualcuno ti porti l'ossigeno, perché basta prenderlo dall'aria, però bisogna che ci siano la torre di condensazione per poter separare l'ossigeno e l'azoto dall'aria. L'azoto lo possono anche riutilizzare in situ quelli di SpaceX per condizionamento e super raffreddamento dei liquidi criogenici stessi, e l'ossigeno anche questo lo stoccano e lo preparano per il lancio. E tutto questo ovviamente senza poi parlare di tutte le strutture che serviranno per costruire le Starship, anche se in prima battuta ci saranno le Starship saranno comunque costruite in Texas. Quindi prevedono che in questa roadmap della costruzione di questa rampa ci sarà un picco di traffico marittimo dal 2026 al 2027 per il trasporto delle Starship verso la Florida. Lo faranno via mare ovviamente, per anche abbastanza comodo se vogliamo. Dopodiché arriveranno anche le strutture a Cape Canaveral per costruire le Starship in situ. Però la cosa veramente strana e neanche bizzarra ma curiosa che vi racconto appunto è abbiamo detto, queste torri che sono più alte di quelle che già abbiamo visto, si parla di 180 80 metri di torre di lancio contro i 140 di quella di Starbase, perché dicono che vogliono riuscire a supportare il lancio di una eventuale versione futura di Starship, che un po' questo si va a riallacciare a quello che ci aveva raccontato Musk nella sua conferenza con i dipendenti di Starbase, dove appunto nominava una next generation, proprio una future version of Starship, che ha addirittura delle specifiche più grosse, più grandi rispetto a addirittura a quella che aveva detto Musk in quella conferenza stampa lì. Quindi loro vogliono già da ora tirarsi fuori da tutti i problemi chiedendo la certificazione per delle navi talmente grandi e dei ratio dei lanci talmente elevati che così si sono tranquilli, non hanno bisogno di dover aggiornare e rifare richiedere la licenza degli aggiornamenti, perché stanno o aumentando il razzo, la potenza del razzo, o stanno aumentando il numero di lanci. Quindi lo fanno per ottimizzare i tempi. E di che numero di lanci stiamo parlando? Anche qui stiamo un po' tornando sulle cifre incredibili dell'altra volta. Chiedono la possibilità di avere il nulla osta per costruire queste strutture per supportare 76 lanci in un anno, il che vuol dire che col fatto che magari per assurdo ogni lancio vogliono anche recuperare booster e ship, sono 76 lanci e 152 recuperi di pezzi di Starship. Ecco perché hanno fatto queste, si parla di 4 rampe di lancio e di cattura. Quindi mettiamoci queste 76 lanci. Poi, per quanto invece è stata certificata la licenza per la rampa di lancio che stanno costruendo al 39A, 44 lanci, quindi 76 di qua, 44 di là. Mettiamoci anche quella a Boca Chica, in cui invece la licenza è più stringente, perché probabilmente in Texas la normativa è un po' meno, insomma in Florida sono abituati a lanciare, quindi magari ci sono anche dei parametri più permissivi. In Texas possono lanciare potenzialmente solo 25 Starship in un anno, però 25 più 44 più 76 è veramente una potenza di fuoco molto molto elevata. Se questa rampa arrivasse a regime, poi pensate anche a tutto il resto che viene lanciato dalla Space Coast, poi tutti i vari Falcon 9, anche i lanci delle aziende minori, cioè farebbero veramente tornare il sito di Cape Canaveral, il sito veramente più trafficato e più anche frequentato. Pensate anche a tutti i dipendenti che dovrebbero lavorare per mantenere una cadenza di lanci così tanto. Quindi da una parte abbiamo Musk che sui suoi progetti marziani spara cifre incredibili, qua abbiamo SpaceX che chiede licenze per poter costruire mettendo sul piatto dei ratio di lanci così elevati. Tutto è pensato in grande, però per adesso Starship non ha ancora fatto un volo decente e qua si parla di tempi del 2026-2027, quindi domani, ma abbiamo tanta carne al fuoco, ma per adesso ci manca che Starship funzioni definitivamente.
Speriamo soprattutto per l'indotto lavorativo. Come dicevi, mi è fatto venire in mente che quando siamo andati in Florida avevamo incontrato una signora nel negozio di Waffle, che ci diceva che era un po', ti ricordi Paolo, quando sei andato in Florida, questa signora nel negozio di Waffle che diceva che lei aveva lavorato al progetto Apollo, poi il progetto Apollo, no, al progetto Apollo, scusa, allo shuttle, esatto, poi è stato chiuso e quindi lei non è più riuscita a trovare lavoro e molti come lei si sono poi reinventati baristi o insomma con lavori un po' più...
Ma perché lei faceva il Waffle a forma di Orbiter e nessuno gli chiedeva più.
Poverina, quasi piangeva al magone, poveretta, c'era proprio rimasta dentro al periodo shuttle. E quindi sarebbe bello, sì, se si ritornasse ad avere quella verve lavorativa anche. Io volevo aggiornarvi un po' velocemente, sempre in merito alla puntata scorsa, e quella brutta puntata sul budget della NASA, perché tipo il giorno dopo già sul forum è uscito, non mi ricordo più chi, ha scritto: ah, ma guardate che il Senato ha appena fatto una controproposta di budget NASA in cui ha ristabilito i fondi per Orion, SLS, il Gateway, Artemis 5, il Mars Sample Return e addirittura i fondi alla stazione spaziale per assicurare una transizione con le future stazioni spaziali commerciali dopo il 2030. Quindi che non ci sia più quel gap, quella mancanza di esseri umani nello spazio dopo il 2030. Quindi però le stazioni spaziali commerciali nel 2030 sarà difficile vederne, perché nel senso mancano 5 anni e dobbiamo ancora vedere almeno un mock-up serio lanciato, un primo pezzo di una stazione spaziale lanciata commerciale. E quindi hanno ripristinato anche i fondi per la stazione spaziale e non si sa ancora quale budget verrà confermato, insomma, però per dirvi che già da un giorno all'altro basta si tagliava tutto il complesso Artemis, il ritorno sulla Luna, SLS, Orion, e invece oggi è un po' diversa la situazione, insomma, quindi abbiamo speranza.
Sì, è quello che vi raccontavo l'altra volta, cioè a fronte, se state guardando il grafico, a quello che chiede il NASA budget request, quindi la richiesta che viene fatta dall'amministrazione in carica del budget richiesto, quindi quello che vedete in linea tratteggiata, in realtà poi c'è tutta una serie di contrattazioni in cui poi il congresso stanzia una cifra. Quindi c'è sempre questo... proprio contrattazione. Purtroppo c'è che in questo grafico vediamo che la linea continua in realtà non si discosta mai tanto dalla linea tratteggiata, e quindi staremo a vedere se questo affossamento che vedete tratteggiato sarà molto molto compensato, come è uscito proprio il giorno dopo della puntata, oppure no, anche se il grafico suggerirebbe no, non è mai capitato, però tutto può essere.
Vediamo.
Quantomeno speriamo che sia un po' rimodulato, che non sia così, la scure non sia proprio così pesante.
Siamo arrivati all'interludio, quindi il momento dei ringraziamenti della puntata, e vogliamo ringraziare prima di tutto gli articolisti, perché ci danno ciccia su cui lavorare per portarvi delle informazioni all'interno del podcast, ma anche perché mantengono vivo il sito astronautinews.it con tutte le informazioni più interessanti, insomma, della settimana astronautica. Ringraziamo assolutamente voi che ci seguite ogni giovedì sera o quando potete in podcast, sia video che audio, e anche questa sera che ci avete aspettato dopo i casini combinati da StreamYard, da Google in realtà. E quindi questa è l'ultima puntata, ma comunque ci trovate sempre su Forum Astronautico, su Astronauti News, poi e comunque quando ci saranno dei lanci di qualche crew o lanci interessanti che saranno ad orari decenti, faremo dei live, cioè ogni tanto magari ci faremo anche sentire durante l'estate, adesso vediamo.
Sì, con Starship penso proprio di sì, perché col fatto che loro devono comunque mantenere questa finestra in cui di fatto Starship deve ammarare nell'Oceano Indiano a Natale ora, significa che lanceranno sempre intorno a mezzanotte l'una, quindi
allora lì ci siamo.
Si può fare. Per la missione sulla ISS vediamo come va con la crepa, insomma.
Esatto. Poi ho visto che durante l'estate crepi dovrebbe lupo. Esserci... anche Crew 11 che parte, adesso incrociamo le dita, vediamo come va. E se vi piace quello che facciamo, sia su Astronauticast che su Astronauti News, che anche sul forum astronautico, potete condividere la puntata, potete condividere gli articoli, potete condividere i post del forum. E se vi piace in modo particolare, come ha fatto Massimiliano Testa giusto questa sera, potete inviarci una donazione che, se superiore a 15 euro, vi dà diritto a ricevere questa tesserina del 2024-2025, con la stagione 2025, che rappresenta un nostro Starship, non un nostro, uno Starship che viene abbracciato dalle braccine di Mechazilla. E in particolare per questa settimana ringraziamo Mirko, a cui manderemo la tessera perché ha fatto una donazione importante. Grazie Mirko e grazie Giancarlo per la tua donazione. E ci stiamo organizzando anche per mandare le tessere a chi ci fa le donazioni regolari, che ovviamente non è una donazione magari da 15 euro, è inferiore, però facendocela spesso è chiaro che arriva a 15 euro, quindi ci stiamo organizzando anche per recuperare un po' di dati e mandarle anche a voi, insomma. E dove fare la donazione? Andiamo su, abbiamo il banner, andiamo su isa.it, eccola qui, grazie, / sostienici, c'era prima, lui su repressione. Invece adesso tocca un momento speciale, perché è il momento delle storie di nonno Apollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, negli anni 90 la Russia stava attraversando un periodo di difficoltà economica in tutti i settori, compreso quello dello spazio. La stazione spaziale Mir era ancora operativa, ma il programma aveva difficoltà a reperire i fondi e le risorse per gestire questa stazione. Allora si decise di aprire la stazione Mir alle collaborazioni commerciali con i grandi brand e le grandi aziende occidentali, in modo da attrarne i capitali. Nel 1999 una di queste collaborazioni commerciali ebbe luogo con Swatch, il colosso svizzero degli orologi. Swatch aveva creato una nuova linea di orologi che voleva promuovere con un satellite che sarebbe stato una replica dello Sputnik 1. Questa linea di orologi era ispirata a una nuova unità di misura del tempo adatta al nuovo tempo della rete, cioè di internet, che in quegli anni cominciava a diffondersi. Swatch creò questa nuova unità di misura del tempo, il bit, il battito, di poco più di un secondo. E questa replica dello Sputnik avrebbe dovuto avere a bordo un trasmettitore radio che, tra le altre cose, avrebbe trasmesso anche dei segnali di sincronizzazione del tempo basati su questa unità di misura. Il satellite venne chiamato Bitnik o anche RS-19. A sua volta Swatch si affidò a una collaborazione con altre organizzazioni per la realizzazione vera e propria del satellite. Collaborò con l'Aero Club di Francia, ma anche con AMSAT France, cioè la sezione francese di AMSAT, che è una organizzazione internazionale di radioamatori che si occupa in particolare delle tecnologie radio per le comunicazioni con lo spazio. AMSAT France realizzò in particolare il satellite con questo trasmettitore radio. Il satellite era una replica in scala dello Sputnik. Lo Sputnik originale aveva un diametro di 58 centimetri, una sfera di 58 centimetri, e la replica invece era di 23 centimetri di diametro, quindi più o meno grande come un pallone da calcio. L'originale Sputnik aveva una massa di circa 84 kg, la replica circa 3 kg. Questo nanosatellite venne portato sulla Mir dalla missione Progress M41, arrivò sulla Mir il 2 di aprile del 1999 e doveva essere messo in orbita manualmente in un'attività extraveicolare un paio di settimane dopo. Ma si venne a sapere che c'era un problema dovuto all'utilizzo del trasmettitore radio di questo satellite. Il problema era che oltre al segnale di sincronizzazione del tempo, questo satellite, che venne chiamato Sputnik 99, avrebbe dovuto trasmettere anche dei messaggi raccolti tramite il sito web di Swatch. Il problema è che questi messaggi sarebbero stati commerciali. Il satellite invece era stato progettato e realizzato per trasmettere sulle frequenze radioamatoriali di 146 MHz e di 148.8 MHz, cioè delle frequenze su cui non sono permesse le comunicazioni commerciali. Iniziò subito una campagna di proteste da parte della comunità radioamatoriale, che organizzò anche un boicottaggio di Swatch e fece pressione sui vari organismi internazionali preposti alle telecomunicazioni perché impedissero l'uso di questa frequenza. AMSAT France, che aveva realizzato effettivamente il satellite, disse di non essere al corrente di questi usi commerciali, che vennero decisi a porte chiuse con un accordo tra Swatch e il centro di controllo della MIR. E vennero organizzate queste forti proteste e i radioamatori minacciarono anche, nel caso il satellite fosse stato lanciato con il trasmettitore attivo su quelle frequenze, dei messaggi commerciali, minacciarono che non avrebbero raccolto i dati che prevedevano di raccogliere. Cioè, questo esperimento serviva anche per tracciare il satellite in vista del futuro tracciamento radioamatoriale della Stazione Spaziale Internazionale, la cui costruzione era già prevista, era già iniziata. Swatch cedette a queste pressioni e decise di non attivare il trasmettitore radio nell'unico modo che era possibile, visto il modo in cui era stato progettato e realizzato il satellite, cioè venne deciso di togliere la batteria al satellite, che quindi sarebbe diventato una massa completamente inerte. Lo Sputnik 99 venne effettivamente messo in orbita con una spinta a mano nell'attività extraveicolare del 16 aprile del 1999, e a dare questa spinta fu un astronauta europeo, il francese Jean-Pierre Hénieret, che si trovava a bordo della MIR in una missione per conto del CNES, l'agenzia spaziale francese. Lo Sputnik 99 venne immesso regolarmente in orbita, ma come oggetto inerte, perché era stata rimossa la batteria. Sputnik 99 rientrò spontaneamente nell'atmosfera pochi mesi dopo, il 29 luglio del 1999. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Bella storia, nonno. Bella storia, nonno, grazie. Io ho aggiunto in velocità un link della settimana perché è un video fatto dai ragazzi di NASA Space Flight relativamente all'abbattimento della torre di lancio SNC-37 di cui ha parlato Ricky, ed è un gran bel video perché si vedono addirittura le cariche esplosive partire e poi i tre elementi di questa rampa di lancio, quindi due tralicci e la torre, crollare in una maniera studiata, controllata, ognuno da una parte diversa e senza fare troppa polvere. Insomma, è interessante, e la distruzione di una rampa di lancio non si vede spesso, grazie al cielo, e quindi ve lo metto insomma come link della... Poi invece Andiamo a vedere un recapino della settimana scorsa. Allora, fatemi togliere questo video. Recapino della settimana scorsa. Che cosa è successo? Dunque, andiamo a vedere. È successo il lancio di un Falcon 9, ma fondamentalmente i vari lanci di cui vi avevamo parlato, diversi lanci Starlink, di cui anche qualche trenino visibile da qui, Ricky, vero? O dall'Italia, avevo visto.
In realtà sono andato sempre buca, purtroppo, perché sono stati tutti lanci che erano molto vicini al tramonto e quindi solo in un'occasione sono riusciti a vederli. Ce n'era uno molto bello, però in orbita polare, però era veramente lungo il terminatore di fatto e mi sembrava buono, ma non lo era, erano quasi visibili.
Ok, e poi c'è stato il lancio di un Electron con la missione The Mountain God Guards, di cui questa mattina ho visto in velocità il video postato da come si chiama, Rocket Lab
Beck,
Peter Beck, in cui dice che fa sentire per la prima volta il rumore dell'accensione di un secondo stadio grazie alle vibrazioni delle lamiere. Io non sono sicura che sia la prima volta che sentiamo il rumore di accensione di un secondo stadio, perché secondo me, forse di un Electron, magari di un Electron sì, ma secondo me dei Falcon l'abbiamo già sentiti. E comunque sì. Poi cos'altro? Beh sì, questi lanci, non moltissimo altro, qualche contatto Aris, esatto. Invece per la settimana prossima vediamo un po' in velocità, c'è il lancio di un gruppo di Starlink domani venerdì 13 alle 3:54 di notte e poi il lancio di un altro gruppo di Starlink alle 13:45 sempre domani venerdì 13, uno dal complesso di lancio 4E di Vandenberg e l'altro dal complesso di lancio 40 del Cape.
Avevo dato un'occhiata se anche questi erano per caso visibili, non mi sembra che nessuno dei due sia visibile.
Ok. Sabato 14 abbiamo il lancio di un Lunga Marcia 2D con ovviamente un carico utile sconosciuto e un contatto Aris alle 12:29 con l'astronauta adesso tutti questi contatti Aris li devo cancellare perché Axiom 4 non è partito, quindi niente, non guardate i contatti Aris per qualche ora che adesso li cancello tutti. E lunedì 16 un Atlas 5 con il Project Kuiper, quindi quanti satelliti? Vediamo se c'è scritto. No, non c'è scritto quanti satelliti in questa missione, però comunque il progetto Kuiper è quello di Amazon, per la mega costellazione satellitare di Amazon. Lancio che avverrà lunedì 16 giugno alle 19:25. Mentre martedì 17 c'è un altro lancio di gruppo di Starlink dal complesso di lancio di Vandenberg alle 2:51 e mercoledì 18 un altro gruppo di Starlink dal complesso di lancio 40 alle 7:38. Giovedì 19 c'è il lancio di un hangar A5 con un satellite Cosmos, quindi torniamo, come vi dicevo, alle vecchie denominazioni che non sappiamo cos'è finché non è in orbita. E poi alla fine della settimana prossima avremo un altro sicuramente gruppo di Starlink, un altro Lunga Marcia.
Aspetta che vedo che c'è un contatto Aris che è fuori da Axiom.
Vediamo.
Sì, c'è quello di, il 19 di giugno che è di
la Collier. Youth on the Air. Bravo, è sì. Vero, Youth on the Air, il Summer Camp 2025 dei giovani radioamatori che faranno un contatto Aris con Nicole Ayers. E leggevo sul sito di organizzazione di questi contatti Aris che hanno ovviamente un certo, cioè loro arrivano con i loro camper in un giorno e se ne vanno via tipo 5-6 giorni dopo, quindi hanno un tempo limite per poter avere la disponibilità di questo contatto Aris e l'hanno fissato al 19 giugno alle 19:32 con Nicole Ayers. Sabato 21 invece abbiamo il lancio di un New Shepard con la missione NS-33. È il tredicesimo volo con equipaggio per il nuovo programma Shepard e il 33esimo nella sua storia. Uno è stato fatto recentemente, quindi vedo che stanno diminuendo i giorni tra un lancio e l'altro, molto bene. Dopodiché dal 23 giugno in poi c'è abbastanza un mortuorio, vedo che lanci non ne sono previsti o molto raramente. Si vede che comincia l'estate anche per loro, o chissà, magari un po' di riorganizzazione nel campo aerospaziale viste le ultime news, chissà. Andiamo a vedere se magari fra un paio di settimane si rimpolpa un po' l'agenda di lanci. Bene, allora siamo giunti alla fine. Io vi ringrazio un sacco intanto per essere stati con noi anche in quest'ora tarda, o per averci comunque seguito nonostante le vicissitudini di questa serata. Noi ci troviamo sicuramente quando ci saranno degli eventi particolari che vogliamo coprire, quindi ve lo facciamo sapere su X, su Mastodon e sul forum, comunque vedete quando appaiono le news. Voi su YouTube comunque seguiteci, mettete la campanellina, così quando arriviamo con un nuovo video lo sapete. E direi che iniziamo il giro di saluti, quindi iniziamo dall'Unione Terre d'Argine questa volta.
Ciao a tutti, grazie per averci seguito anche in questa stagione, ci vediamo in autunno e, come diceva Ravero, se lanceranno qualche cosa ad un orario consono, se lanceranno Starship vedrete che ci saremo, altrimenti ci sentiamo l'anno prossimo, cioè l'anno prossimo, la prossima stagione col podcast, ma siamo sempre presenti sui nostri vari social. Ciao e grazie a tutti ancora per l'affetto che ci avete dimostrato anche durante questa stagione.
E poi da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che per tutte le notizie sullo spazio c'è sempre astronautinews.it.
E io allora vi do appuntamento su forumastronautico.it, così abbiamo citato tutto, e vi do appuntamento appunto a settembre, ottobre, adesso vedremo, vi faremo sapere comunque alla nuova stagione. Ciao ragazzi, grazie di averci seguito anche nella stagione 18, buona serata e ad Astra!